È così arrivato anche il mio momento di salutarvi, di ringraziarvi per essere all'ascolto in questa seconda puntata della settimana. Come per diversi profeti di Abacuc sappiamo ben poco, anzi direi poco o niente, circa la sua storia personale. La sostanza della sua profezia è la stessa di quella di Geremia, cioè la distruzione della Giudea e di Gerusalemme a causa del peccato del popolo e la consolazione del rimanente fedele che si trovava in mezzo alle calamità della nazione. La profezia di Geremia si poteva dividere in due parti, con al centro la distruzione di Gerusalemme. È stato detto che la prima parte era da considerarsi morale e la seconda profetica. La profezia di Abacuc riprende la parte morale, mentre quella di Sofonia, che vedremo in seguito, quella profetica. Nahum, Abacuc e Sofonia hanno molto in comune. Ognuno di loro presenta un aspetto differente del modo in cui Dio tratta con l'umanità. Essi mostrano come il governo di Dio sia integrato nel governo degli uomini. Essi mostrano pure il modo di trattare di Dio con l'individuo. Un'altra analogia è il fatto che essi provengono all'incirca dallo stesso periodo. In effetti potrebbero essere contemporanei, ed è possibile che lo siano. È difficile stabilire le date precise dei profeti e di molti altri libri dell'Antico Testamento. La ragione, naturalmente, è che le date esatte non sono importanti. Non sappiamo infatti nulla di preciso in merito alla data della profezia di Abacuc, né dove fu scritta. Possiamo però credere, considerando i versetti 5 e 6 del capitolo 1, che parlano dell'invasione della Giudea da parte dei Caldei, che fu scritta prima del sorgere di questo popolo. Se Nahum profetizza il giudizio sulla Siria, che ha distrutto il regno di Israele, Abacuc profetizza la rovina completa dei Caldei, i quali, al tempo in cui avevano potere, distrussero il regno di Giuda. Sappiamo che i profeti Nahum, Abacuc e Sofonia rientrano nel periodo compreso tra i regni dei re Giosia e Gioachim, tempo che dovrebbe essere anche quello del profeta Geremia. Il regno del nord era già stato portato in cattività e al regno del sud stava per succedere la stessa cosa. Dopo Giosia, ogni re del regno del sud fu un cattivo re. Tutti e tre i profeti scrissero in questo periodo di declino. Anche se ci sono delle analogie, i libri dei profeti Nahum, Abacuc e Sofonia differiscono l'uno dall'altro. Nahum si occupa soltanto di Ninive, la capitale dell'impero assiro. Egli mostra che Dio è giusto, retto, e che è un Dio d'amore, e che di conseguenza è stato assolutamente giusto nel giudicare quella città. Abacuc affronta il problema da un punto di vista un po' diverso. È un uomo che ha degli interrogativi, è turbato dall'apparente indifferenza di Dio verso l'iniquità del suo popolo. Abacuc chiede a Dio, perché non fai qualcosa? Ai nostri giorni molti si sentono come Abacuc, e si chiedono, perché Dio non fa qualcosa? Perché non si intromette negli affari degli uomini e non mette fine alla violenza, all'ingiustizia, alla sofferenza? Dio risponde alla domanda di Abacuc informandolo che sta preparando una nazione, Babilonia, per castigare Giuda e per portarla in cattività, a meno che essa non si ravveda. Beh, se pensavi che Abacuc prima avesse un problema, puoi renderti conto che ora ne ha uno ancora maggiore. Abacuc chiede, userai Babilonia? Una nazione che è più malvagia, più pagana e più idolatra del tuo popolo per castigare Giuda? Dio rivela ad Abacuc che egli non ha finito con Babilonia e che giudicherà anche lei. Questo è il metodo di Dio. Il libro di Abacuc è molto importante per la sua relazione con il Nuovo Testamento. Generalmente si riconosce che i tre grandi libri dottrinali del Nuovo Testamento sono Romani, Galati ed Ebrei. In tutti e tre viene citato Abacuc. In effetti, Abacuc 2, versetto 4, è lo sfondo del loro messaggio. Il giusto vivrà per la sua fede. Così questo piccolo libro si taglia all'orizzonte della fede in modo rilevante. Non lasciarti ingannare dalla sua brevità. L'importanza non è determinata dalla quantità delle cose che dici, ma da quello che dici. Abacuc non ci dice nulla della sua vita personale o del periodo in cui è vissuto. Lo definisco il Tommaso dubbioso dell'Antico Testamento, perché al posto del cervello ha un punto interrogativo. Il suo libro è davvero insolito. Non è una profezia nel senso stretto del termine, è in qualche modo simile al libro di Giona, in quanto Abacuc parla della sua esperienza con Dio, delle sue domande a Dio e delle risposte di Dio. Scriviamo su di esso un grosso punto di domanda, finché nell'ultimo capitolo, in particolare nei due o tre versetti finali, possiamo porre un punto esclamativo. Questo libro è l'esperienza personale del profeta riportata in poesia, così come quella di Giona era riportata in prosa. Abacuc era un uomo interessante e ha scritto un bel libro. Questo piccolo libro si apre con la tristezza e si chiude in gloria. Inizia con un punto interrogativo e si chiude con un punto esclamativo. Abacuc è un grande. Perché? Perché Dio permette il male. È una domanda che ogni mente seria ha affrontato. Io credo che questo libro risponda a questa domanda. Dio porrà fine all'ingiustizia del mondo? Questo libro risponde alla domanda. Dio farà qualcosa riguardo ai mali del mondo? Questo libro dice che egli la farà. A mio avviso è possibile ridurre i dubbi di Tommaso nel Nuovo Testamento, di Abacuc nell'Antico Testamento e dell'uomo odierno a una sola parola. Perché? Puoi vedere che il messaggio di Abacuc è pressoché l'opposto del messaggio di Naum. Nel libro di Naum Dio si preparava a giudicare e la domanda era la seguente. Come può Dio essere un Dio d'amore e giudicare in questo modo? Qui in Abacuc troviamo l'opposto. Perché Dio non fa qualcosa riguardo al male nel mondo? Possiamo dividere in tre parti il libro di Abacuc. Prima parte, capitolo 1. Il profeta è turbato da due cose, dai crimini di Giuda e dal giudizio imminente, perché i caldei sono invincibili, iniqui, quanto se non più dei giudei. Seconda parte, capitolo 2. Il profeta viene istruito da Dio che è giusto e applica la sua giustizia verso l'individuo e le nazioni. I caldei infatti sono predatori, crudeli, spietati, sanguinari, idolatri. Terza parte, capitolo 3. Il profeta è trionfante. La fede si arrende alla realtà dell'iniquità di Giuda, vede la giustizia del giudizio di Dio e ha la visione delle benedizioni future. Il tema di Abacuc è la fede. È stato definito il profeta della fede. Abbiamo già detto che il versetto chiave è la grande affermazione di Abacuc 2, versetto 4. Il giusto per la sua fede vivrà. Frase che viene citata tre volte nel Nuovo Testamento, in Romani al capitolo 1, versetto 17, in Galati 3, versetto 11 e in Ebrei 10, al versetto 38. Abacuc, come molti di noi, desiderava comprendere tutto, ma il Signore gli fece capire che questo non sarebbe mai potuto succedere. Egli invece doveva avere fede, perché Dio non ci darà tutte le risposte nella vita. Il giusto vivrà per la sua fede. Questa apertura della vita alla sola fede rende possibile non solo la salvezza dei gentili, ma rende anche possibile un rimanente credente di Israele, mentre la nazione come tale è nella cecità, nella incredulità, come dice Paolo in Romani 11. Senza sacerdozio, né tempio, e di conseguenza impossibilitata a osservare gli ordinamenti della legge. L'antico Israele è stato allontanato dal paese, la cecità mentale è il castigo, ma nella grazia del patto l'individuo giudeo può ricorrere alla semplice fede di Abramo. Genesi 15, versetto 6, Romani 4, versetti dall'1 al 5. E quindi l'individuo può ricorrere, dicevamo, alla semplice fede di Abramo ed essere salvato. Amica, amico, puoi contare sul fatto che un giorno Dio risponderà a tutte le nostre domande. Quello sarà un grande giorno. Non mi interessano le strade dorate del cielo, ma mi interessano molto le risposte alle tante domande che sconcertano l'umanità ai nostri giorni. Nel frattempo, dobbiamo camminare per fede. Questo ci porta a uno dei versetti più importanti della Scrittura. È la chiave di questo piccolo libro di Abacuc. In realtà, ci fornisce la chiave delle tre grandi epistole dottrinali del Nuovo Testamento che citano questo versetto. Romani, abbiamo detto, Galati ed Ebrei. Egli è pieno d'orgoglio. Non agisce rettamente, ma il giusto vivrà per la sua fede. Ci sono stati molti tentativi di dribblare l'enorme impatto di questo versetto. Alcuni hanno tentato di interpretare il termine fede, fedeltà o buona condotta. Il giusto vivrà per la sua fedeltà. Tuttavia, questo versetto ci indica che davanti all'umanità stanno due vie. Egli è pieno d'orgoglio, non agisce rettamente, ma il giusto vivrà per la sua fede. Nota che il versetto menziona due gruppi di persone che sono nel mondo, le anime orgogliose e l'uomo giusto, che vive per la sua fede. In altre parole, li può chiamare i perduti e i salvati, coloro che hanno confidato in Dio e coloro che non hanno ancora creduto in Dio. O li può chiamare santi, intesi come separati per Dio, e quelli che non lo sono. Anche questo produce una netta divisione. Qui si descrive un gruppo di persone orgogliose. Gli uomini stanno cercando di compiere la propria salvezza o vivono per logico la filosofia del mangiamo, beviamo, perché domani morremo. Esse non hanno un vero scopo nella vita. La sua anima non è retta in lui. Sta sbagliando. Sta percorrendo la strada sbagliata. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte. Così dice Proverbi al capitolo 14, versetto 12. Tu sai, ne sono certo, che molte persone rientrano in questa parte di umanità. Hanno anime orgogliose, gonfie. Sono gonfie di orgoglio. Vagabondano per la loro strada divertendosi. Avanzano come un fiume che procede lentamente e alla fine arrivano al mare della distruzione. Questa è la loro fine. Il giusto vivrà per la sua fede. Questa frase descrive il secondo gruppo della famiglia umana. Essi scorrono lungo il fiume della vita verso la città di Dio, verso la conoscenza piena. Allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Così scrive Paolo in 1 Corinzi 13 al versetto 12. Tra il momento della salvezza e l'allora, i salvati cammineranno per fede. Possiamo non avere risposte alle nostre domande ora, ma Dio ce le darà quando arriveremo alla sua presenza. Egli è pieno d'orgoglio, non agisce rettamente, ma il giusto vivrà per la sua fede. Dato che Abacuc 2, versetto 4, è citato nel Nuovo Testamento ed è in effetti la chiave delle epistole di Romani, Galati ed Ebrei, guardiamo queste citazioni più attentamente. Nell'epistola ai Romani l'enfasi è posta sulla giustificazione per fede ai fini della salvezza. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto, il giusto per fede vivrà. Abbiamo letto i versetti 16 e 17 da Romani, capitolo 1. Il punto essenziale qui è che il giusto, colui che è stato giustificato per fede, vivrà anche per fede. E questo è il grande messaggio dell'Epistola ai Romani. Nell'Epistola ai Galati la citazione è questa: è che nessuno mediante la legge sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Abbiamo letto da Galati 3, il versetto 11. L'enfasi invece qui è posta su qualcosa di diverso, perché in Galati 2, versetto 20 troviamo: sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Mentre in Romani l'enfasi era posta sulla giustificazione per fede, ai fini della salvezza, in Galati l'enfasi non è posta solo sulla fede che salva, ma sulla fede per la quale vivi nel corso della vita. Nell'Epistola agli Ebrei, la citazione da Abacuc 2, versetto 4 è questa: ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ebrei 10, abbiamo letto il versetto 38. Qui l'enfasi è posta sul termine vivrà, il giusto per fede vivrà. E nel capitolo seguente leggiamo di uomini e donne che vissero per fede. L'enfasi quindi è posta sul vivere. Quando Abacuc guardò nel futuro chiese: perché Dio? Noi, dalla nostra posizione vantaggiosa, possiamo guardare indietro alla storia e vedere la risposta alla domanda di Abacuc. Dio ha fatto deportare il suo popolo perché ciò serviva allo scopo di castigarlo dei suoi peccati. E ora vediamo il suo proposito più grande. Gli ha dato la possibilità di portare il Salvatore nel mondo, nella pienezza dei tempi. Voglio di nuovo attirare la tua attenzione sul sermone di Paolo ad Antiochia di Pisidia. Ma colui che Dio ha risuscitato non ha subito decomposizione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi ha annunziato il perdono dei peccati. E per mezzo di lui, chiunque crede, è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Guardate dunque che non vi accada ciò che è detto nei profeti: guardate, o disprezzatori, stupite, nascondetevi, perché io compio un'opera ai giorni vostri, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Abbiamo letto da Atti, capitolo 13, i versetti dal 37 al 41. Quindi Paolo li rinchiude in un'unica via, in una via che porta a Dio, la fede. Il messaggio è che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture. 1 Corinzi 15, versetti 3 e 4. E che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo accettarlo come nostro Salvatore. Dobbiamo confidare in Lui e camminare per fede, non per la legge. Amica, amico, se sei stato salvato per la fede nel Signore Gesù Cristo, ama Lui. Amando Lui risolverai i tuoi problemi. Amare Lui ti consentirà di camminare per lo Spirito, e camminando per lo Spirito sarai pieno dello Spirito e avrai la gioia nel cuore. Sarai un marito migliore, o una moglie migliore, o un figlio migliore. Sarai un impiegato migliore o un datore di lavoro migliore. Qualunque cosa tu sia, sarai una persona migliore se camminerai per fede e un giorno arriverai alla sua presenza per essere con lui per l'eternità. Mi fermo qua, proprio con queste riflessioni attorno al libro di Abacuc. Ci sentiamo intanto domani alla stessa ora. Ciao.